Asciuto pazzo padrone!
Psicoradio! La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Come ci ricordano continuamente i cori e le canzoncine ossessive delle pubblicità televisive, siamo in clima natalizio. E anche Psicoradio vuole parlare di nascita. Ma vogliamo interpretare anche i sentimenti di chi nelle feste natalizie, invece di sentirsi più allegro, si sente più triste. E lo facciamo parlando di quando la nascita è accompagnata da sentimenti complessi che non sono solo allegria, felicità, gioia. In particolare vogliamo parlare della depressione postpartum, che è un disturbo molto frequente e tante volte nascosto quasi con vergogna.
Psicoradio ha intervistato Silvana Quadrino, pedagogista e psicologa dell'età evolutiva con specializzazione in terapia della famiglia. Nella puntata odierna, Psicoradio si è occupato del postpartum, cioè cosa succede alla donna quando partorisce. In una delle prossime puntate analizzeremo il postpartum dal punto di vista dei padri.
Ci può dare una definizione di postpartum e depressione? Quando si manifesta e quali sono i problemi psicologici a cui va incontro una donna dopo aver partorito?
È importantissimo non eccedere nella individuazione di una depressione. Allora, il postpartum è un periodo fisiologico che segue alla gravidanza, al travaglio del parto, a tutte le modificazioni ormonali intense e emotive che coinvolgono la donna e la famiglia in cui è inserita. È un periodo quindi ad altissima intensità emotiva in cui si succedono stimolazioni, comunicazioni, proposte, parole, si parla di questo bambino, si parla di come sarà avere un bambino, si parla di quello che la mamma dovrà fare. Questo comporta comunque un'ansia anticipatoria che non è patologica, anzi i neuroscienziati ci dicono che nasce da modificazioni che avvengono all'interno del cervello della donna in gravidanza, perché vengono attivate delle aree che sono quelle preposte alla preoccupazione, all'accudimento. Si accentua qualcosa che potremmo definire ansia, che però renderà poi la mamma capace di captare i segnali, le richieste del bambino. Non so, provo a farvi un esempio.
Ci
sono ragazze che finché non sono mamme Non si svegliano neanche se crolla il soffitto, cioè hanno un sonno profondissimo. Chi ha dei figli adolescenti e delle figlie adolescenti conosce il fenomeno, è impossibile svegliarle. Quando diventano mamme, un sospiro del bambino le sveglia, e questo non è patologico, questo è la modificazione che la natura ha previsto affinché la mamma sia in grado di sorvegliare il suo piccolo. Alla base c'è la cura con cui l'evoluzione ha predisposto la femmina della specie ad accudire il piccolo. Perché tutte queste modificazioni ormonali, ma anche relazionali, la donna incinta viene trattata in modo diverso in casa. Diverso come? Difficile dirlo, in ogni famiglia è diverso, ma quello che le arriva può essere una latente sfiducia da parte dei genitori, dei suoceri, ma poi riuscirai con le abitudini che hai, tu che eri abituata appunto a dormire tanto, eccetera, chissà come sarai poi. E c'è un carico di previsioni che in qualche modo affatica la mamma ancora prima del parto. Allora, la cura preventiva secondo me è importantissima, cioè la giovane coppia dovrebbe fare in modo di prestare attenzione a come la futura mamma viene trattata. Il giovane papà dovrebbe un po' proteggerla da eccessive intrusioni della famiglia d'origine e da piccole manifestazioni di sfiducia, cioè il nucleo dei giovani genitori dovrebbe rafforzarsi già nella fase della gravidanza. E questa è una cura preventiva, è un'attenzione preventiva. La mamma non dovrebbe sentirsi sola di fronte a un mondo di persone che la osservano e apparentemente giudicano se è all'altezza. Il parto è una fatica emotiva, fisica, intensissima, compensata da una esplosione emotiva legata alla vicinanza del bambino, che può non essere immediata. Anche questo è una cosa di cui le mamme devono tenere conto. Quello che viene definito l'attaccamento al bambino, cioè quella sensazione che le donne riconoscono di sentire il proprio bambino in quel momento come la cosa più meravigliosa del mondo, non è detto che compaia immediatamente dopo la nascita. Allora, alcune mamme in cui questo meccanismo di riconoscimento, di attaccamento non parte immediatamente, si spaventano, temono che qualcosa non vada, e anche questo richiede la presenza di una persona attenta. Sarebbe bellissimo che fosse il compagno della donna, o la compagna se sono due donne, che possa sostenerla in questo momento di adattamento alla relazione con questo essere invadente, richiedente, difficile da maneggiare, che è un neonato. Quello che cerco di dire è che il postparto è un momento difficile, ma è normalmente difficile, naturalmente difficile. Richiede una serie di adattamenti nei ritmi di vita, anche nella percezione di sé. Ci viene richiesto di passare sopra alla stanchezza, al sonno, all'affaticamento, perché il bimbo deve essere nutrito, deve essere allattato, deve essere curato. E questo è stressante, ma è normalmente stressante. L'eccesso di diagnosi di depressione postparto è diventato un caso internazionale. Nel senso che a un certo punto è risultato che in Italia c'era, rispetto a tutti i paesi, gli altri paesi europei, un eccesso di diagnosi di depressione postparto, che presumibilmente era dovuta a una eccessiva preoccupazione per i segnali di affaticamento, di stanchezza, di momentaneo disadattamento della donna.
Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is.
State ascoltando l'intervista a Silvana Quadrino, pedagogista e psicologa dell'età evolutiva con specializzazione in terapia della famiglia. Con lei abbiamo parlato della depressione postpartum. Ci può dire cosa succede a una madre quando vede uscire il bambino dal proprio corpo?
Sì, diciamo che le esperienze sono diversissime, anche perché le condizioni di parto sono diverse, e quindi cosa prova una donna quando se vede il bambino uscire dal proprio corpo, perché dipende da come è stato assistito il parto, se poi è stato deciso di praticare un'anestesia nell'ultima fase di parto, eccetera. Ma comunque quello che la madre prova è strettamente legato a come è stata l'assistenza in fase di travaglio. Può essere un sollievo, può essere una rabbia profonda, può essere una rabbia nei confronti degli operatori sanitari. Questo nei ricordi delle mamme, di molte donne, c'è quello che io non stento a definire odio per chi le ha assistite. Quindi io credo che uno dei problemi centrali sia quello di una preparazione molto più approfondita, molto più attenta di chi assiste le donne durante il parto. C'è una tendenza a utilizzare prevalentemente l'ostetrica, cosa che io condivido, cioè l'assistenza dell'ostetrica, l'assistenza il più possibile in condizione non ospedalizzata, quindi una situazione in cui la mamma possa muoversi durante il travaglio, possa fare una doccia, possa mangiare un biscotto. Non è una situazione da operazione del cervello, il parto è una cosa fisiologica, ma è stata trasformata in una cosa medica che non facilita sicuramente poi quell'emozione di cui parlava l'intervistatore prima, cioè l'emozione di aver portato a termine, completato qualcosa di grande. Ma se ci sono stati interventi violenti, urla del medico che ti tratta da cretina o ti fa male per facilitare il parto, quell'emozione lì viene stravolta.
Some folks are born made to wave the flag, the red button blue. And when the band plays, hey, you to the chief, they put the cannon right at you.
Volevo tornare sull'eccesso di diagnosi di cui parlava prima. Mi ha colpito molto il fatto che lei diceva c'è una grande preoccupazione per dei sintomi che in realtà sono sintomi naturali, normali.
Certo.
E volevo chiedere, secondo lei, perché è così difficile ritenere normali dolori e difficoltà che sarebbero normali?
Ok, ma allora, se ci pensiamo, noi stiamo vivendo in un'epoca di ipermedicalizzazione di tutto quanto. Quindi la tendenza a vedere come patologico e quindi da sottoporre a cura è tutto quello che è normale, dalle modificazioni del fisico, non so, c'è un elenco di pseudomalattie, no? Che vengono trattate con farmaci, che vanno dalla calvizie alle macchie sulla pelle nell'invecchiamento, alla timidezza, cioè tutto potrebbe essere curato con i farmaci. Poi che dietro questo ci siano dei meccanismi anche economici, ma non lo trattiamo qua. Quello che sta succedendo e succede dagli anni 60-70 in poi, è studiato come fenomeno, è che la tolleranza alle sensazioni di disagio fisiche e psichiche si è ridotta drasticamente. L'esempio che viene fatto è che prima di rivolgersi a un medico per una cura, il livello soggettivo di percezione di un sintomo doveva essere su una scala da 1 a 100 pari a 80, adesso è sufficiente un livello 20-30. Allora cosa capita rispetto al problema che stiamo trattando? Uno, è successo che sia stato dato molta enfasi sui giornali, alla televisione, a casi drammatici di conseguenze di depressione postparto, suicidi, maltrattamento del bambino, il bambino affogato nella vasca da bagno. Allora, se finiscono sui giornali perché sono casi eccezionali. Però questo crea proprio a livello di meccanismi cognitivi, crea una predisposizione alla preoccupazione. Allora, il meccanismo che io ho osservato e che si ripete purtroppo, tanto che poi le mamme vengono in psicoterapia per farsi curare da una falsa diagnosi di depressione che gli ha rovinato la vita. Il meccanismo è questo: la mamma è stanca, è irritabile, magari non riesce ad allattare come vorrebbe. Piange. Il pianto postparto è esistito da sempre, le nonne lo chiamavano il pianto del latte, è una manifestazione fisiologica. Però la mamma piange, ogni tanto è irritata con il bambino, ogni tanto dice che non ce la fa. Qualcuno comincia a preoccuparsi, il marito, la suocera, e comincia a parlarne. Quando si parla di un tema, quel tema diventa dilagante. Il passaggio successivo è che la mamma viene osservata con una certa preoccupazione. Non farà mica delle sciocchezze adesso questa qua, ma te la senti di badare al bambino. Vuoi che lo portiamo, magari lo tiene la nonna per un po'? La poveretta che sta cercando di fare del suo meglio, che sta cercando di allattarlo meglio che può, l'idea che si sospenda tutto questo e che le si tolga il figlio evidentemente la farà piangere e disperare, e questo aumenterà il sospetto che la signora sia depressa. E sembra una storia, sembra un film horror, ma l'ho visto succedere. Tra l'altro la Regione Emilia qualche anno fa ci ha chiesto, e abbiamo fatto per 2 anni, un corso a tutti gli operatori pediatri, ostetriche, infermiere di territorio sulla prevenzione della diagnosi eccessiva di depressione, proprio per evitare che quello che è una normale situazione di difficoltà di adattamento venga medicalizzata. Se si passa allo psicofarmaco è finita.
Certo.
Dottoressa, senta, ma io credo che adesso che questo c'entri anche col fatto che questa è una società che non tollera più che una persona non sia perfettamente performativa, per cui anche il lutto oggi viene, da un certo momento in poi, viene medicalizzato. Se dopo tot mesi una persona è ancora molto triste, si tende a dire: ma sarà meglio che tu prenda qualche farmaco.
Sì, è assolutamente così.
È proprio una società che non tollera di vedere una sofferenza espressa, e preferirebbe avere la bacchetta magica perché scomparisse, quando anche invece ha senso che ci sia, che abbia una sua storia, un'elaborazione. Ma la domanda che volevo farle era un'altra. Lei adesso ci ha parlato di diagnosi eccessive.
Sì.
Ma quando è che invece bisogna cominciare a preoccuparsi davvero e magari consigliare alla persona che sta male di contattare qualcuno che professionalmente può aiutarla? Cioè, quali sono dei sintomi che non sono più normali, ma che invece ci devono preoccupare?
Diventa sintomo tutto quello che è eccesso. Allora, momenti di nervosismo nei confronti del bambino sono normali. Se diventano la norma nella relazione della mamma, cioè non lo vuole tenere in braccio, se lo deve allattare bisogna che qualcuno ci stia vicino perché lei non manifesta insofferenze, non lo vuole tenere in braccio, oppure un eccesso di insonnia, un po' di insonnia è normale perché c'è attenzione ai cambiamenti del respiro del bimbo, tutto quello che le mamme sanno. E una donna che non dorme, che comincia a non alimentarsi, a mangiare poco, cioè tutti quelli che sono i classici sintomi della depressione, che sono chiusura, deprivazione, rifiuto del contatto con le persone, e a questo si aggiunge il rifiuto del riconoscimento della propria condizione. Mentre una donna triste e stanca accetta di parlarne, se non viene interrogata in modo poliziesco ovviamente, ma con un'amica, con la sorella, con la mamma, può sfogarsi, no? E dire: ma io non so se ce la faccio, questo bambino è difficile. Allora, questo qui è normale. Il rifiuto di ammettere di essere stanca, di non farcela, di avere qualcosa che non va, è un altro sintomo. E lì c'era una difficoltà enorme, perché certo che tutti diciamo bisogna che si faccia aiutare, ma chiunque si occupa di interventi psicologici e psicoterapeutici sa che non c'è l'intervento né farmacologico né psicoterapeutico coatto. E quindi lì l'enorme difficoltà, io mi occupo di terapie familiari proprio per questo, perché il lavoro di contenimento, di riduzione del rischio e poi lentamente di accompagnamento della mamma alla richiesta di un aiuto va fatto in famiglia. Se la famiglia diventa accusatoria, se pone degli out-out, qui o ti fai curare o non andiamo avanti, e come fai a non accorgerti che sei non sei umana? Diventa difficilissimo portare una mamma a farsi curare in questo caso.
Volevo sapere quali sono gli strumenti oppure i supporti che si possono chiedere quando una madre o un padre è in difficoltà dopo il parto, cioè a chi ci si rivolge?
Buona domanda anche questa, perché la cosa migliore sarebbe che il pediatra, il neonatologo, il pediatra fossero preparati a fare questa parte, proprio perché è una fase naturale della crescita. E quindi anche l'adattamento comportamentale, anche la risposta a dubbi che sono sempre a metà fra lo psicologico e il fisico, tanto e tanto è normale, faccio bene a metterlo nel lettone, non faccio bene. Queste qui sono tutte cose che il pediatra, almeno secondo me e anche secondo tutti gli amici di UPA che condividono la mia ideologia, questa qui dovrebbe essere uno spazio del pediatra. L'altra figura non istituzionalizzata in Italia è il pedagogista o il counselor genitoriale, che però non sono né riconosciuti né tanto amati dagli psicologi.
La pausa natalizia è alle porte e comunque dovunque voi pensiate di passare le prossime feste, che le passiate da soli o in compagnia, sia che le amiate o che proprio non vediate l'ora che finiscano un po' come me, la redazione di Psicoradio vuole fare un piccolo regalo a tutti i suoi ascoltatori. Sentiamo.
Come regalo di Natale io ho pensato di portare una canzone che puntualmente in questo periodo natalizio mi viene voglia di riascoltare. È una canzone che mi mette sempre di buon umore ogni volta che l'ascolto e quindi eccola qua. Si chiama Just Like Christmas ed è un pezzo dei Low.
Volevo fare gli auguri di Natale a tutti gli ascoltatori di Psicoradio per queste feste, condividendo con voi le mie tradizioni. Il periodo natalizio è molto importante per me, Adoro le illuminazioni stradali, le vetrine decorate. Mettere le luci sul mio balcone, come facevo con mio nonno, e accenderle per il giorno dell'Immacolata. Visto che mi piace cucinare, preparo in famiglia tortellini, brodo, vari dolci, organizzando i vari menù, trovando l'equilibrio tra la tradizione e le nuove ricette. A Bologna, per il pranzo della vigilia, si preparano gli spaghetti con il sugo al tonno, complicato quasi come il ragù. L'ultima tradizione della vigilia è lasciare la tavola apparecchiata con i bicchieri semipieni, qualche avanzo nei piatti per l'arrivo di Gesù Bambino. In particolare si lascia il certosino panone, che verrà poi mangiato per il 3 febbraio, giorno di San Biagio, in modo da prevenire i mal di gola.
Vorrei condividere una canzone che si intitola Get You the Moon di Kina. È una canzone che mi piace molto e mi ha accompagnato in questo autunno barra inverno. È una canzone di genere lo-fi, per quei pochi che conoscono questo genere di nicchia, anche se di nicchia non è, diciamo che non è un genere mainstream, ecco. E mi piace molto sia per il testo che perché è una canzone molto sentita e triste, e volevo condividerla con gli ascoltatori.
You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life on you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.